E dunque ben ritrovati da Patricia Barbetti
e da Giovanni Conti.
Siamo qui per ricordare ancora una volta, perché quest'anno è giustamente è già stato ricordato, era il centenario della nascita di Giorgio Strehler, lo abbiamo ricordato da un punto di vista del teatro. Oggi cerchiamo di mettere l'accento, il focus sul teatro musicale, appunto nel centenario della nascita. Lui che aveva un orecchio assoluto, era figlio di una violinista, ha studiato musica fin da bambino e insomma era, diciamolo, uno di quei pochi registi in grado di capire una partitura, di leggere la musica, e tanto, tanto ha dato all'opera. E vogliamo ricordarlo con Carla Moreni in diretta con noi. Buon pomeriggio, Carla.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E grazie anche a Sabrina Faller in linea con noi da Firenze. Buongiorno Sabrina, anche a te.
Buongiorno Patricia, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo già detto delle doti musicali, degli studi, certamente un amore, anzi c'è qualcuno che parla di un amore totalizzante per la musica. Tutto sommato, Carla Moreni, Giorgio Strehler avrebbe quasi potuto fare una carriera musicale da direttore d'orchestra, il carisma ce l'aveva.
Sì, sì, il carisma è il grande desiderio, lui lo diceva in maniera chiara, quando confeziona, pensa, studia, propone la sua ultima regia, che non a caso è un titolo d'opera, non a caso è Mozart e non a caso è Così fan tutte, e lo fa al Piccolo, che era il suo teatro, ai giovani cantanti che aveva scelto, selezionato, erano tutti nomi sconosciuti, uno poi diventerà Jonas Kaufmann, ma allora lo abbiamo recensito come un tenorello qualsiasi, e diceva loro: finalmente vi posso dirigere, quindi finalmente posso realizzare un sogno, che era quello non solo di stare in platea, magari alle spalle di Riccardo Muti, lo raccontavano tanti cantanti che avevano lavorato con lui nelle Nozze di Figaro, quando guardingo e silenzioso si acquattava dietro al direttore Muti e con gesti diversi li voleva dirigere. Anche Muti ovviamente si accorgeva, si girava e lo fulminava. E, avrebbe potuto certo fare il direttore d'orchestra, ha scelto la strada del teatro puro, non solo del teatro di parola, ma anche proprio di un'idea di teatro assoluto, dove in fondo la musica e la parola si univano perfettamente, e però in maniera assolutamente unica ci ha svelato delle opere, perché le regie d'opera di Giorgio Strehler hanno qualcosa che negli altri non troviamo, e forse è proprio la sua capacità di leggere, conoscere a fondo non solo il libretto, la drammaturgia, ma la scrittura.
Certo, proprio di immergersi nel libretto, farlo suo, quasi proprio entrare nella storia, e poi appunto, come anche diceva Riccardo Muti di lui, ci sono proprio stati dei momenti in cui poteva benissimo dirigere lui, scambiarsi quasi i ruoli. Vedremo ancora queste belle citazioni di Muti raccolti nel libro di Cristina Battocletti, che a Giorgio Strehler ha dedicato appunto per La nave di Teseo quest'anno, un bel libro, Il ragazzo di Trieste. Ne abbiamo parlato con lei qui in diretta, Domani un altro giorno, e Sabrina Faller le ha dedicato un laser. Sabrina Faller, che è con noi perché porta anche una testimonianza diretta della sua amicizia, collaborazione, anche di lavoro. Ma da dove partiamo, Sabrina?
Beh, ora, amicizia è veramente una parola molto grossa, Patricia, anche se devo dire che io molto indegnamente ho avuto questo privilegio di essere stata una sua allieva. Ma partiamo da questo, dal fatto che nei primi anni 70, io ero poco più che una bambina, io vidi al Teatro Metastasio di Prato Re Lear, con la regia appunto di Giorgio Strehler, Tino Carraro, Ottavia Piccolo, Gabriele Lavia, tutti attori, a parte Tino Carraro, molto giovani, che poi avrebbero fatto una bellissima carriera, e mi innamorai dello spettacolo, tanto che volli tornare a Milano per vederlo e quella per rivederlo, e quella fu la prima volta che mise piede nella sede storica del Piccolo Teatro in Via Rovello. Successivamente poi mi vidi La Tempesta, altro momento indimenticabile con Giulia Lazzarini, con cui poi abbiamo parlato tante volte, e poi dopo diciamo che Baruffe Chiozzotte, Il Campiello, certo anche quelli ho visto, ma l'incontro con Strehler risale ai primi anni 90, quando Lui si stava occupando della ripresa del Faust. Io avevo visto, avevo assistito alla prima e alla seconda parte del Faust e ne ero rimasta folgorata, nonostante che la critica lo abbia un po' maltrattato, lo spettacolo in 2 sere in cui ci si fermava per mangiare, poi si tornava a vedere lo spettacolo, insomma una vera full immersion e uno spettacolo totale, una specie di musical, tra l'altro, che lui si avvaleva di grandi musicisti anche per il teatro di parola, Fiorenzo Carpi era uno di questi, nel Faust poi c'era anche Aldo Tarabella che contribuiva a queste musiche di cui purtroppo io non sono mai riuscita ad avere una registrazione. Quindi, visto il Faust, scrivo a Strehler, gli mando una lettera, io vorrei assistere alle prove, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e lui mi risponde: sì, certo, va bene, vieni, puoi assistere alle prove dei miei spettacoli e puoi assistere alle lezioni della scuola. Questa scuola che era stata aperta sopra il nuovissimo teatro studio, che è aperta tuttora, ovviamente, che è diretta da Carmelo Rifici. E così io col cuore in gola, questa lettera me la sono tenuta sotto il cuscino per tanto tempo, la conservo ancora, io ho iniziato a frequentare il corso Copò, che era allora al secondo anno. Sono triennali i corsi per attori del piccolo teatro. Quindi ho partecipato a questo corso come uditrice, insieme a Pia Lanciotti, a Giorgia Senesi, a Paolo Calabresi, a Margherita Di Rauso, Sergio Leone, tutta gente che poi ha fatto una bella carriera sia in teatro che in televisione o al cinema. E questo è stato come tornare all'università, è stata veramente una scuola di altissimo livello e di vita, soprattutto quella delle prove, perché alle prove c'era l'incontro con lui, con Strehler. E avere lui che provava uno spettacolo, il primo appunto che ho visto è stata proprio la ripresa del Faust, era entrare in un pianeta, in qualcosa che ti avvolgeva e ti risucchiava fino a che non ne uscivi. Strehler era veramente il re di quel luogo, sapeva tutto quello che succedeva lì dentro e ti portava la sua esperienza storica, la sua esperienza personale, la sua Mitteleuropa, come ha messo bene in luce Cristina Bartopletti,
Sì.
il suo amore per la musica. Era molto musicale, gli piaceva cantare, lui cantava spesso quando provava insieme agli attori.
Per
Lo
esempio, l'opera
spettacolo,
da tre soldi
infatti.
di Brecht, ne parliamo fra poco,
Esatto,
ma
sì.
visto che hai citato di Goldoni, Le baruffe chiozzotte di Fiorenzo Carpi la musica, allora ascoltiamo un brano. Allora, abbiamo nel nostro archivio queste registrazioni avvenute al teatro del piccolo Milano, anche di Milano, anche se sì, sembrava di essere un'atmosfera popolare che poteva essere un po' dappertutto. Comunque, le baruffe chiozzotte, Fiorenzo Carpi, il compositore. Carla Moreni, torniamo all'opera, torniamo allo Giorgio Strehler che ha diretto tante belle regie, insomma, fra l'altro veramente tantissime, spesso è stato chiamato ad aprire la stagione nella serata di Sant'Ambrogio il 7 dicembre alla Scala. 35 regie, 33 titoli, 480 repliche sono alcuni numeri. Abbiamo detto avrebbe potuto fare una carriera. Una cosa su cui ha lasciato il segno è certamente il suo rapporto con i cantanti, con gli attori cantanti. Ha dato tantissimo e ha cambiato un po' il loro modo di stare in scena, quello che oggi è normale e allora non lo era affatto. È così.
Sì, è vero, assolutamente vero, e questa è la sua grandezza e questo è anche diciamo l'impossibilità di riallestire i suoi spettacoli, perché se noi pensiamo alle sue mitiche nozze, no? Nozze di Figaro, la prima a Parigi nel 73, pensate come andiamo indietro, vengono tuttora riallestite anche in tempi recenti, la Scala le ha riprese, sono uno spettacolo classico, pulitissimo, severo nella loro austerità, con queste luci ghiacciate, meravigliose, con proprio una lettura di tutti i personaggi, di tutta la storia, che ha un suo fascino e una sua unicità assoluta. Però uno va, vede, sei Figaro, poi esce e dice, sì, però allora era un'altra cosa. Io non c'ero nel 73 a Parigi a vederlo, tra l'altro il direttore era Georg Solt, col quale ci fu un famoso litigio tra Solti e Strehler, che se ne andò prima della prima. Questo per dire quanto il temperamento anche debordante, a volte la personalità musicale debordante di Strehler lo portasse a dei conflitti asperrimi proprio con colui che rimaneva alla fine al timone dell'opera. Però appunto, tornando a queste nozze, vengono riallestite, sono un grande classico, sono di bellezza assoluta ancora, i costumi, le scene, non parliamo, però in qualche modo noi avvertiamo che il contenitore è rimasto quello strelleriano, ma l'anima dentro, quel lavoro certosino che lui imponeva a tutti i cantanti, con quell'esattezza che chiedeva, no? Nei movimenti, nelle posture, nella distanza tra la posizione in scena e quello che era la buca, quindi tutte queste regie estremamente misurate, millimetriche, sempre con una destinazione musicale, alla fine senza di lui non possono essere, cioè lo Strehler era tanto musicista che esattamente come un musicista non si può copiare. Se fosse stato meno musicista nelle sue regie, forse lo potremmo riallestire con più facilità. Ma proprio perché era un musicista, esattamente come uno non può suonare Scarlatti come lo suonava Michelangelo, lo possiamo ascoltare mille volte ma non lo faremo mai uguale, esattamente così non riusciremo mai a fare uguale una regia di Strehler.
Sabrina Faller, dicevamo prima della tua vicinanza a Strehler, tu l'hai conosciuto, diciamo così, dentro e fuori il palcoscenico, anche questa tua frequentazione privata. Ho un ricordo personale, mi ricordo quando scomparve Strehler, ci sentimmo in maniera, oserei dire, frenetica per scrivere delle righe all'indomani della morte, proprio qui vicino a noi. Quindi questa tua frequentazione privata, come cogli questo suo legame con la musica, dai discorsi, dai ragionamenti fatti magari seduti attorno a un tavolo, e soprattutto anche il discorso legato al Simon Boccanegra, che rimane emblematico nella sua produzione, del rapporto appunto tra lui e la musica. Ricordiamo tra l'altro che dirigeva un giovanissimo Claudio Abbado, e in questi giorni si ricordava proprio a Milano Claudio Abbado. Credo che Carla Moreni forse era presente a questa due giorni di convegno. Sabrina.
Allora, a proposito di Claudio Abbado, Una cosa che vorrei dire a proposito anche degli spettacoli di Strehler: se c'è un'opera che io vorrei vedere, che non ho avuto occasione di vedere, è quell'unica opera wagneriana che Strehler ha messo in scena, ed è Lohengrin, che ha inaugurato la stagione alla Scala nel 1981 proprio con la direzione di Abbado. Questo per dire, su cui purtroppo non mi documentai all'epoca perché non avevo ancora sviluppato l'interesse per Wagner, che poi dopo invece ho avuto. Ma devo dire che Strehler non è stato un uomo dal carattere facile, come ha detto anche Carla Moreni molto giustamente. Era un carattere debordante, e non era solo debordante, era in qualche modo assoluto, estremamente esigente in scena. Quindi io ricordo di aver visto attori e attrici piangere in scena durante le prove, piangere, diciamo, non di gioia, ma in quanto, tra virgolette, rimproverati, redarguiti, perché non riuscivano a tirar fuori quello che lui voleva. E per noi che assistevamo era imbarazzante in certi momenti, ci sentivamo a disagio a vedere gente di teatro esperta che calcava la scena da tanti anni, vederla scoppiare a piangere, ma nessuno si ribellava, nessuno usciva di scena arrabbiato, furibondo, tutti sapevano che era per arrivare a un risultato diverso, a un risultato migliore, e quindi accettavano questo aspetto, diciamo così, difficile di Giorgio Strehler. Ecco, poi tu hai ricordato, sì, quando ci siamo sentiti, Strehler infatti abitava a Rovigliana, aveva una casa, la prima casa che ha comprato nella vita era quella di Rovigliana, adesso poi è stata venduta, e io ebbi occasione di andare su da lui, ricordo, abbiamo passato un pomeriggio insieme per una lunga intervista. Tra l'altro c'era anche un bellissimo pianoforte a coda, lui credo che lo suonasse, credo che ogni tanto si sedesse a suonarlo, ma quel pomeriggio insomma non è accaduta la cosa, non c'è stato. Si parlava soprattutto di teatro, di quelli che erano i suoi progetti, di quello che stava per accadere. Lui era sempre alla ricerca di, come posso dire, come un fil rouge che unisse le varie e le differenti culture d'Europa. Lui vedeva l'Europa come un giardino meraviglioso che andava coltivato. Infatti diceva sempre: se io avessi un figlio, avessi una figlia, gli direi studia le lingue, perché quelle ti permetteranno di parlare con l'Europa. E non a caso è stato il fondatore del Festival dei Teatri d'Europa, che adesso un po' langue, ma che per anni ha portato al Piccolo Teatro, e successivamente anche negli altri due teatri, il Teatro Strehler, il Teatro Studio, ha portato compagnie da tutta Europa, dall'Inghilterra, dalla Francia. Abbiamo visto girare in palcoscenico, ma anche in platea, Patrice Chéreau, abbiamo visto Ian McKellen, abbiamo visto Glenda Jackson. Ecco, queste erano le figure che giravano. E quindi è stato veramente un precursore in questo senso. Strehler aveva un sentimento europeo fortissimo, spiccatissimo, anche se certamente per lui l'Europa era soprattutto quella Mitteleuropa in cui era sempre vissuto, a Trieste, cioè tra Italia, Austria, Slovena, che poi erano tutte nazionalità che lui ritrovava nella sua stessa famiglia, padre austriaco, nonna francese, mamma slovena. E quindi credeva profondamente in questa unione di forze, di culture diverse, ma con una radice comune. E questa era una cosa che emergeva sempre dai suoi discorsi.
Oh,
E dunque da uno storico Simon Boccanegra di Verdi abbiamo ascoltato questa bella aria di Amelia, come in quest'ora bruna, Mirella Freni, orchestra della Scala ovviamente, la regia di Claudio Abbado. Abbiamo parlato di quest'opera che insomma ha fatto un po' storia,
la
Carla
Moreno. La direzione di Claudio.
Sì, la direzione. Non ho sentito neanche cosa ho detto, la regia, ho sbagliato. La regia
no,
di Strehler.
Ma è meraviglioso perché...
Ecco, li ho confusi.
Esatto. Allora. Esatto, perché in qualche modo stiamo dando lo scettro del direttore a questo mago.
Addirittura,
a questo
sì.
Mago. Beh sì, perché sempre dal libro meraviglioso di Cristina Battocletti, che davvero si legge come un copione di scena, è un libro corposo, sono, quante pagine sono? Sono oltre 300 direi.
Quasi 400, sì sì.
Ah, 400, ecco, però si legge tutto un occhiato, davvero, per chi abbia voglia di sentire raccontato Strehler in maniera così molto teatrale, molto corale, è davvero il libro ideale. E sono andata a spulciare la pagina dove appunto parlava del Simone, e Cristina Battocletti va a recuperare delle note di regia di Strehler. Sono poche righe, ma sono assolutamente deliziose e dicono tutto il carattere anche dissacrante che aveva Strehler nei confronti dell'autorità del testo. Ad esempio, a proposito dei libretti di Verdi, noi tutti no, insegniamo ai ragazzi, no, Verdi era devoto ai libretti, ma che? Strehler dice, Verdi era un mostro, adoperava questi libretti come carta da gabinetto e non sbagliava mai, aveva sempre ragione lui. È meravigliosa questa definizione di un compositore che prende un libretto e lo manipola proprio fino nell'uso più bieco, nell'uso più basso, se volete più volgare. Questo era Strehler. E poi dice, a proposito del Simone, ho ritoccato qualche frase del libretto insopportabile al nostro gusto. Ecco, oggi che siamo in tempi di filologia imperante, dove per carità no, andiamo a ascoltare un'opera alla Scala perché ci sono tre battute recuperate, lui in maniera spudorata ritocca le frasi del libretto perché le trova insopportabili al nostro gusto, come dire che il teatro è una cosa viva, che non rimane museale, ferma per sempre, ma va adattato al gusto, al tempo, alla storia. E poi, stupenda, perché dice, ho modificato con impercettibili accorgimenti qualche situazione ridicola, come Amelia che arrivava sempre puntuale come un treno, a fermare Gabriele che vuole uccidere il Doge. Ecco, io d'ora in poi le prossime Amelie le vedrò sempre con un treno puntualissimo che arriva lì pronta a strappare il tenore dall'assassinio del povero Doge baritono.
Fra l'altro in questo caso Mirella Freni l'aveva piazzata un po' lontana dall'orchestra, e questa bellissima, fra l'altro, scena, oltre che ai costumi che era stato allestito per l'occasione per Simon Boccanegra, ecco che si era ribellata, non voleva andare lì, ma l'ha convinta, e anche questo la Battocletti la racconta nel libro, così come molti molti altri episodi. C'è il rapporto con Muti che è anche molto interessante, insomma, due leoni a confronto, Carla.
Sì, il famoso loro Don Giovanni, 7 dicembre 87, tra l'altro è il primo 7 dicembre che va in televisione, lo vede tutto il mondo con questa tinta scura, cioè la prima volta che si parla di Mozart, che si osa un Mozart così drammatico, perché Mozart era stato fino ad allora letto in maniera follinea come l'autore divertente, scherzoso, il fanciullo prodigio, e invece qui c'è una regia e una lettura musicale che poi saranno entrambe contestatissime, perché io ho letto in tempi recenti anche autorevoli colleghi che hanno rivisto questo Don Giovanni e lo hanno trovato sbagliato, ecco, nel senso che l'etichetta di Don Giovanni non è un dramma tragico, secondo alcuni, ma melodramma giocoso, quindi questa tinta scura drammatica che Strehler aveva portato per la prima volta sul Don Giovanni, al momento aveva infiammato tutti, aveva convinto tutti. Oggi, a distanza di tempo, si era appunto nell'87, come sempre le cose possono modificarsi. Certo, è stata una lettura, una interpretazione che dal vivo della scena ha portato tanto di più che non tante pagine di musicologia, di scritti critici, di analisi. Cioè, siamo andati a vedere quel Don Giovanni e non avevamo più parole, cioè in qualche modo ci si è aperto il pensiero e abbiamo detto: ma forse Mozart è anche questo, cioè forse c'è anche un Mozart tragico, non c'è solo il Mozart che fa le capriole e ci fa ridere.
Sabrina Farler, tra le regie di Strehler resta l'icona dell'opera da tre soldi di Brecht con la musica di Kurzweil. Dovremmo dedicarci una puntata intera, probabilmente, ma manca pochissimo, ti lascio la conclusione.
Allora, che dire, questa è veramente una delle opere simbolo di Strehler e del Piccolo Teatro insieme ad Arlecchino Servitore di due padroni, quindi due testi diversissimi. Non dimentichiamo che Strehler ha conosciuto personalmente Brecht, Brecht è venuto alle prove dell'opera da tre soldi, che è stata la prima opera brechtiana che Strehler ha allestito al Piccolo e che purtroppo è morto prima, non ricordo, è morto proprio nei giorni in cui, vicinissimo a quando Strehler fa il compleanno, il 14 agosto del 56, se non sbaglio. Ecco. E quest'opera, questo allestimento che è rimasto proprio come un simbolo, è stato poi ripreso nei primi anni 70. Lì c'era, mi ricordo, Millì a cantare, in quello degli anni 70 c'era Milva, c'era Domenico Modugno, c'era Giulia Lazzarini che mi ha raccontato con quanto stupore abbia ricevuto questa parte da Strehler. Lei credeva che lui la chiamasse per Cordelia nel Re Lear e invece la chiamava per la parte di Polly nell'opera da tre soldi. Quindi, quella è veramente la summa, se vogliamo, di tutti gli interessi, le capacità, l'impegno anche di Strehler, che è sempre stato un impegno civile, politico profondissimo, un uomo che non si è mai tirato indietro, anche lui personalmente, politicamente impegnato. Nell'opera brechtiana lui vedeva, rifletteva proprio questo suo impegno. Non è forse per me il ricordo più vivo che ho di lui, per me è legato più ai titoli shakespeariani, però indubbiamente quando vediamo le immagini di questo documentario che è stato fatto dalla Rai alla ripresa negli anni 70, che si può vedere anche in YouTube, è straordinario vedere lui che canta insieme a Gianrico Tedeschi, insieme a Gianni Agus, che canta queste canzoni di Brecht, queste canzoni Brechtweil, le canta a piena voce, le canta con loro, prova con loro. E a proposito di musica, è vero che qui siamo in un nobile consesso, ma non dimentichiamo che Strehler ha scritto anche due magnifiche canzoni che tutto il mondo conosce e che sono Mamì in dialetto milanese e Le Mantellate in romanesco, che è incompiuta.
E invece noi in conclusione torniamo sull'opera, torniamo al Simon Boccanegra, chiudiamo un po' il cerchio così e sentiamo uno splendido Nikolaj Kiarov. A te l'estremo addio, quindi un bel saluto a voi, a Carla Moreni.
E naturalmente a
Grazie.
Sabrina Faller, buon pomeriggio.
A risentirci presto,
Grazie.
ciao, presto.
Ciao, ciao, ciao.
Rapito lei, la Vergine al corona. dissi deliro. Il sole